Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ritrovandoci insieme in questo nuovo cammino alla luce, mentre interpretiamo, leggiamo i libri dei Maccabei, abbiamo l'occasione ancora all'inizio di questa Eucaristia di chiedere la luce del Signore, chiedere la luce non solo per capire, ma per entrare nel disegno di Dio riguardo alla nostra vita.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 5, versetti 37 al termine. Dopo questi fatti, Timoteo raccolse un altro esercito e si accampò di fronte a Rafon, al di là del torrente. Giuda mandò a esplorare il campo e gli riferirono: sono radunati con lui tutti i pagani che ci circondano, sono un esercito imponente. Anche gli arabi sono assoldati come suoi ausiliari, sono accampati al di là del torrente e sono pronti a venire a battaglia con te. Giuda si mosse per affrontarli. Timoteo disse ai comandanti del suo esercito, mentre Giuda e il suo esercito si avvicinavano al torrente: se passerà per primo contro di noi, non potremo resistergli, perché certamente ci vincerà. Se invece si mostrerà titubante e porrà il campo al di là del fiume, andremo noi contro di lui e avremo la meglio. Quando Giuda si fu avvicinato al corso d'acqua, dispose gli scribi del popolo lungo il torrente e comandò loro: non permettete che alcuno si fermi, ma vengano tutti a combattere. Passò per primo contro i nemici e tutto il popolo dietro di lui. I pagani furono tutti travolti davanti a lui, gettarono le armi e fuggirono nel tempio di Carnaim. Conquistarono la città e appiccarono il fuoco al tempio con quanti vi erano dentro. Così Carnaim fu vinta e non poté più resistere di fronte a Giuda. Giuda poi radunò tutti gli israeliti che erano in Galaad, dal più piccolo al più grande, con le donne, i figli e i loro beni, una carovana molto grande per andare nella Giudea. Arrivarono a Efron, grande città posta sul percorso, particolarmente fortificata, che non era possibile evitare da nessuna parte e bisognava passarvi in mezzo. Gli abitanti della città avevano chiuso loro il passaggio, barricando le porte con pietre. Giuda mandò a far loro proposte pacifiche, dicendo: attraverseremo il vostro paese solo per tornare al nostro. Nessuno vi farà del male. Non faremo altro che passare a piedi. Ma non vollero aprirgli. Giuda fece annunciare a tutta la truppa che ciascuno si accampasse dov'era. I soldati si fermarono e diedero l'assalto alla città tutto quel giorno e tutta la notte, e la città si consegnò nelle sue mani. Giuda passò tutti i maschi a fil di spada, la distrusse totalmente, ne prese le spoglie e attraversò la città passando sopra i cadaveri. Poi attraversarono il Giordano verso la grande pianura di fronte a Beth-Sean. Giuda sollecitava quelli che rimanevano indietro e confortava il popolo durante tutto il viaggio, finché giunsero nella Giudea. Salirono il monte Sion in letizia ed esultanza e offrirono olocausti, perché nessuno di loro era caduto, fino al loro ritorno in pace. Nel tempo in cui Giuda e Jonata erano rimasti in Galad e Simone, loro fratello, in Galilea di fronte a Tolemaide, Giuseppe, figlio di Zaccaria, e Azaria, comandanti dell'esercito, vennero a sapere delle imprese gloriose e delle battaglie che avevano compiute e dissero: facciamoci onore anche noi e usciamo a combattere contro i pagani che sono intorno a noi. Diedero ordine ai soldati che erano con loro e si diressero a Iamnia. Ma Gorza uscì dalla città con i suoi uomini incontro a loro per attaccarli. Giuseppe e Azaria furono vinti e inseguiti fin nel territorio della Giudea, e in quel giorno caddero circa 2000 uomini del popolo di Israele. Toccò questa grave sconfitta al popolo, perché non avevano ascoltato Giuda e i suoi fratelli, pensando di compiere gesta eroiche. Costoro non erano della stirpe di quegli uomini alle cui mani era stata affidata la salvezza di Israele. Il prode Giuda e i suoi fratelli crebbero in grande fama presso tutto Israele e presso tutti i popoli ai quali giungeva notizia del loro nome. Tutti si adunavano attorno a loro per acclamarli. Giuda con i suoi fratelli uscì ancora per combattere contro i figli di Esaù nella regione meridionale e colpì Ebro nelle sue dipendenze, distrusse le sue fortezze e diede fuoco tutto intorno alle sue torri. Poi levò il campo per andare nel paese dei Filistei e attraversò Maresà. In quel giorno caddero in battaglia alcuni sacerdoti, i quali, smaniosi di eroismi, erano usciti a combattere sconsideratamente. Giuda piegò su Azoto, terra dei Filistei, distrusse i loro altari, bruciò le statue dei loro dei, mise a sacco la loro città e fece ritorno in Giudea. Parola di Dio.
Pare che è la prima volta che ci troviamo questa messa del sabato sui Maccabei. Questa settimana abbiamo letto dal capitolo 3 fino alla fine del capitolo 5, questi tre capitoli. Io non riassumerò naturalmente e vorrei, spero di essere utile e non troppo confuso. Volevo esprimere il nostro binario che abbiamo seguito. Mi sembra che siano emerse due esigenze. Una è quella di apprezzare, di prendere, sottolineare i punti importanti, soprattutto sul piano teologico, dei vari capitoli, dei vari brani che leggiamo, e così è stato fatto. E c'è una seconda esigenza parallela, almeno qui, ecco, forse rappresentata in concreto soprattutto da me, però in realtà anche da altri, ma non è che ci distribuiamo i compiti. Io voglio dire, queste due esigenze mi sembrano importanti ambedue, e cioè l'esigenza di capire che questi testi sono una risposta a un problema, quindi si collocano in un certo ambito come risposta a un problema, e ci sono altre opzioni diverse per rispondere al problema. Mi spiego: come andarono le cose? È un po' una pretesa un po' grossa dire in due parole. Le cose sono andate più o meno così nel secondo secolo, almeno per gli ebrei che stavano nella terra di Israele, nella Giudea sostanzialmente, perché poi gli ebrei stavano da molte parti, e cioè il grande influsso della cultura, della conquista di Alessandro Magno e della cultura ellenistica, enorme impressione e influsso del modo di vita alla greca, della cultura, eccetera, che ha sedotto, diciamo, e trasformato tutta la cultura del Mediterraneo in quel tempo, bisognerebbe aggiungere, per andare direttamente ai nostri testi, che anche nella Giudea moltissimi non pensavano di abbandonare, di non essere più Israele, e avevano adottato questa cultura in diverse misure, soprattutto le classi alte, le classi che contavano, le classi sacerdotali, erano tutti affascinati ed erano tutti in questa direzione, non è qualcuno. Però evidentemente c'erano anche dei gruppi che ritenevano troppo, la cosa troppo è insostenibile, e in questi gruppi sono già emersi anche i loro nomi, alcuni dei loro nomi nei testi che abbiamo ascoltato, i cosiddetti Hasidim, non mi ricordo come vengono tradotti, Asidei, gli Asidei, e anche poi i Maccabei, diciamo la famiglia di cui si racconta in modo particolare nel primo libro dei Maccabei. Anche lì, e quindi siamo qui nel campo della resistenza, diciamo, a un influsso troppo grosso di questa cultura. E in questo campo della resistenza le posizioni erano diverse. Però il libro dei Maccabei sostiene, e lo vediamo, e ripresenta, è scritto dopo naturalmente, ripresenta la famiglia dei Maccabei e poi degli Asmonei come la posizione sua, che andava fatto così, ed è la posizione di chi ha preso le armi per difendere la Torah, per difendere la legge, per difendere l'identità di Israele, una certa identità di Israele. Quindi questo mi sembra il quadro in cui noi leggiamo questo testo. E per venire a concludere la mia introduzione, non potendo, non volendo riassumere, sarebbe bello riprendere in mano l'inizio del percorso fatto questa settimana, che è il capitolo 3, i primi 9 versetti. Prima di raccontare tutte le imprese di Giuda, l'autore ne fa una grande lode, proprio all'inizio. Poi anche alla fine, quando muore, si dice che tutto Israele lo pianse, eccetera. Ma la lode è fin dall'inizio ed è estremamente significativo, ora che abbiamo letto già un bel percorso, e lo stiamo ancora leggendo, andare alle sintesi teologiche, se vogliamo, al modo in cui l'autore presenta Giuda, al capitolo 3, versetti 1-9. Io sottolineo due o tre punti solo. Giuda, al versetto 2, conducevano la battaglia di Israele con entusiasmo. Qui la battaglia di Giuda, dei suoi fratelli, di quelli che vanno con lui, notatelo, è diventata la battaglia di Israele, come se non si trattasse di una guerra civile, si trattò di una guerra culturale e anche militare, continua, civile. Prima ancora che intervenisse il re Antioco, eccetera, c'era per molto tempo una guerra civile tra loro. E questo è il punto fondamentale per capire. Qui invece noi vediamo, e questo deve avere anche un apprezzamento teologico, cioè preso così come sta, è l'autore però che presenta le cose così, è l'autore del primo Maccabei. Qui è diventata la battaglia di Israele, e accrebbe la gloria del suo popolo. Il secondo elemento che emerge, lo possiamo vedere per esempio al versetto 4, ma poi emerge in tutto il racconto, abbiamo visto, è che Giuda è presentato come uno dei grandi della storia biblica antica, che continua la storia biblica di Israele. Era come un leone, come Davide. Le sue imprese sono come le imprese della storia antica. È un modo di presentare Giuda, ecco, nella linea, ha combattuto le battaglie di Israele, ha salvato Israele nella linea dei giudici, eccetera. Il terzo elemento che volevo sottolineare, contro chi combatte. Fin dall'inizio è detto molto bene, anche se poi il libro mostrerà che le battaglie cambiano, Però qui è detto, vedete, al versetto 5 e seguenti, qui sono tradotto iniqui, insegui gli iniqui, braccandoli, i perturbatori del popolo è chiamato. E ancora dopo, per esempio al versetto 8, si parla dei rinnegati nella traduzione. Sono nel testo greco gli anomi, sono quelli senza legge, contro la legge, sono tutti ebrei. Le azioni che fanno questi sono anzitutto imporre, difendere prima e imporre con la spada la legge. E questi sono tutti, naturalmente sono chiamati rinnegati, non ci sono dei nomi. Se noi leggiamo il secondo Maccabei, che è dalla stessa parte naturalmente, noi vediamo che è molto diverso e ci sono i nomi, e i nomi sono i sommi sacerdoti, che non pensavano di non essere più Israele, ma che avevano una posizione molto diversa, Giasone, Menelao, eccetera, che sono trattati naturalmente in modo critico anche dal secondo Maccabei, ma qui non li nomina neppure, sembra che ci siano alcuni rinnegati, ecco, e il grande nemico poi sono i cosiddetti pagani. Ecco altro elemento che volevo sottolineare. Lui, il primo Maccabei, costruisce quello che è successo come una lotta fra Israele e, sono tradotti qui, i pagani, cioè i gentili, i non ebrei. E il modo in cui lui costruisce ora, questo può avere, ripeto, un valore teologico, deve averlo, lui è un libro che leggiamo, ma dobbiamo essere consapevoli che è anche un'interpretazione ed è una risposta. Per lui la guerra, che si combattono, sono giustificate, anzi necessarie. E qui c'è un problema, perché non erano tutti d'accordo che fosse necessario, per difendere l'identità di Israele, la legge, al centro c'è la legge, eccetera. L'ultima cosa che volevo sottolineare, ho finito, estremamente significativa, ve lo segnalo solo, è il versetto 8, capitolo 3, versetto 8, dove si dice: a lode di Giuda distolse l'ira da Israele, che è un'espressione di prim'ordine dal punto di vista teologico. Lo possiamo vedere andando a guardare il capitolo primo, versetto 64, l'ultimo versetto del capitolo primo, dove si dice che ci fu una grande ira, l'ira di Dio, è l'ira di Dio che cade su Israele, su tutti, anche quelli anche non colpevoli, a motivo probabilmente qui per il primo Maccabei proprio di questi rinnegati, che lui chiama così, proprio a motivo degli ellenizzanti. Lì c'è l'ira di Dio, perciò Giuda, con le sue lotte, con le sue battaglie anche sanguinose, e su cui poi torneremo oggi, perché il capitolo quinto è un capitolo anche imbarazzante sotto questo aspetto. Giuda distolse l'ira da Israele. Se volete un parallelo molto interessante, il secondo Maccabei, questa espressione torna. Nel secondo Maccabei vi segnalo soprattutto capitolo settimo, versetti 31-34 e in particolare i versetti 37 e 38. Secondo Maccabei, capitolo settimo, 37-38. Il capitolo settimo è il capitolo dei martiri, dove si descrive lungamente il martirio dei sette fratelli, con tutte le dichiarazioni sulla fede nella risurrezione, eccetera, della madre, e una di queste dichiarazioni contiene proprio questa espressione. Secondo l'autore del secondo libro dei Maccabei, che pure è un libro ovviamente dalla parte contraria all'ellenizzazione, ecco, è un libro di resistenza, la posizione è diversa. Chi distolse l'ira da Israele non è Giuda, ma sono i martiri. E il martirio è quello che ha veramente distolto l'ira da Israele, ha salvato Israele, anche se c'è anche Giuda. Naturalmente anche lui racconta di Giuda. Vediamo cioè questi due binari, io è la mia proposta, Ecco, cioè noi possiamo seguire questi due binari, ambedue. Da un lato dobbiamo cercare di prendere sul serio le cose che ci sono nel testo e anche interpretarle e anche reinterpretarle spiritualmente. Dall'altro però non possiamo dimenticare il contesto storico del testo che si pone in una certa posizione, che non è l'unica, dal momento che abbiamo anche Secondo Maccabei e altri testi come Daniele. Ecco, vi lascio subito la parola sul testo di oggi.
Notavo che oltre alle distinzioni giustamente fatte finora da Giovanni Paolo, nella pericope di oggi emergono anche una specie di giudizi negativi nei confronti di degli amici, per così dire, cioè coloro che all'interno del popolo avrebbero voluto seguire l'esempio glorioso e virtuoso di Giuda, ma non avevano, come dire, la tempra di Giuda stesso. E questo secondo me è un fatto che balza un pochino all'attenzione, perché sembra quasi che affermi un monopolio, cioè Giuda è convinto di avere una missione da compiere e in quanto la compie poi ringrazia il Signore per averlo assistito. Queste persone sembrano non autorizzate a fare altrove le stesse cose che Giuda fa nelle sue battaglie, ecco. Questa era una cosa. E nei versetti 53 e 54 invece notavo che c'è questo atteggiamento, prima intanto di Giuda che ha una specie di funzione paterna nei confronti dei suoi, li accompagna, li segue e perfino possiamo dire che li consola. Conforta il popolo perché devono affrontare questo viaggio per ritornare verso Gerusalemme. Diciamo, questo viaggio è pieno di trabocchetti, ecco, per così dire. Nel versetto 54 invece mi ha colpito il fatto che ci sia questo ringraziamento, no? Sul monte Sion, dove si espande appunto la lode del Signore anche attraverso gli olocausti, quindi proprio nell'espressione massima, ecco, di questa lode, perché nessuno era caduto. Ecco, questo mi sembra un fatto che dà un pochino da riflettere, no? Cioè, tutti gli altri sono morti, noi invece siamo rimasti vivi. E qui è il problema della guerra, ecco, della guerra, cioè i nemici devono morire e noi dobbiamo restare vivi.
Riguardo la prima cosa che adesso sottolineava Rodolfo, al versetto 62 dice esattamente costoro, no, Zaccaria e Azaria, che erano appunto caduti, non erano della stirpe di quegli uomini alle cui mani era stata affidata la salvezza di Israele. Allora, anche per questo io tornerei al capitolo terzo, perché al versetto 6 diceva: gli iniqui sbigottirono per paura di lui, eccetera, eccetera, e la salvezza per mezzo di lui, cioè per mezzo delle sue mani, ebbe buon esito. Mi sembra appunto un richiamo puntuale, a rovescio in qualche modo, no, dritto, insomma, no, non a rovescio. E poi però al capitolo 4 c'è un'altra cosa che mi sembrava interessante in questo senso, al versetto 30 diceva che Giuda, vedendo l'imponente accampamento, disse: benedetto sei tu, o salvatore di Israele, che hai fiaccato l'impeto del potente per mezzo di Davide, e poi fa altri esempi. Cioè, qua mi sembra molto importante questa cosa, perché evidentemente, come dire, la vittoria, la salvezza non è automatica, no? E non è neanche una cosa scontata, ecco. Mi sembra che qui dica che il Salvatore è Dio e ha messo la salvezza nelle mani di questa famiglia, di questi fratelli, Giuda, poi si vedrà gli altri. E quindi mi sembrava che questo fosse molto importante, perché come dice anche dopo per i sacerdoti che cadono, c'è un disegno. Se questi sacerdoti fanno una cosa sconsiderata, dice, cioè vanno contro un certo disegno di Dio, Per cui appunto la salvezza, la battaglia non è automatico. Questo mi sembrava che fosse importante, perché ci sono già in questo breve, in questo tratto, ci sono due esempi di sconfitta o di morte per quanto riguarda i sacerdoti, perché fanno quello che non dovevano.
Ieri sera abbiamo riflettuto quello che siamo riusciti per non nasconderci la fatica che dà queste scene, questi esempi di violenza così senza se e senza ma, di violenza. E io avevo cercato di dire che non vedo, cioè il libro è molto difficile in questo senso, però siamo dentro a, mi sembra dentro al canale che tante volte abbiamo riconsiderato di come viene intesa, di come viene presentata la violenza, e si è invitati a vederla, come è stato detto adesso, che il Salvatore è il Signore e che si serve o che permette azioni che portano alla salvezza anche attraverso la violenza. Tutto questo per dire, per fare un esempio che mi era venuto in mente di fronte a questo episodio difficilissimo del massacro in seguito al fatto che non gli sono state aperte le porte, e credo di non essere l'unica a cui è venuto in mente l'atteggiamento completamente diverso di Gesù quando non lo fanno passare per il villaggio della Samaria. Luca al capitolo 9 presenta l'atteggiamento di Gesù che invece va in un altro villaggio, e invece i discepoli che dicono, in linea a proposito della violenza, voi che facciamo scendere un fuoco dal cielo e li consumi, non ci hanno fatto passare. Quindi non, e questo far scendere il fuoco dal cielo era stata il modo con cui si era spiegato Elia, l'amico di Dio che parla con Gesù sullo Eliab, quando gli mandano i messaggeri. Quindi questo lo dico per dire, secondo me non è semplice leggere questi testi, però siamo dentro un canale e che a me personalmente invita a guardarlo nel suo significato più profondo, come è stato spiegato finora, senza essere troppo disorientata, scusate, da questa violenza.
Cioè Gesù ha fatto il contrario.
Ha fatto il contrario, nell'Antico Testamento ce n'è a tegami di questo tipo di scene.
In questi giorni abbiamo cercato, in questi racconti, di puntualizzare, visto che le Bibbie, nella vecchia CEI, nella nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme, portano paralleli, pochi comunque, e avevamo, mentre questi testi di racconti di guerre sono pieni di assonanze con i testi della conquista della terra, insomma testi antichi, allora abbiamo, insomma, di volta in volta dagli interventi emergevano questi testi. Qui al versetto 42 e seguenti c'è, secondo me in filigrana, chiaro l'ingresso nella terra Giosuè 3, quando vengono disposti i sacerdoti prima di passare il Giordano. Dice per esempio: trascorsi 3 giorni Giosuè si mise all'opera, vabbè adesso non lo leggo perché c'è poco tempo, comunque prima di passare il Giordano c'è questa disposizione di Giosuè che mette i sacerdoti, fa passare gli scribi in mezzo al popolo, i sacerdoti devono stare lì finché tutto il popolo sia passato. E poi più avanti questo rifiuto dei cittadini di Efron, e chiaramente ricalca numeri 20, che invece questo è citato, e 21, quando c'è il passaggio in Transgiordania e il popolo non viene lasciato passare.
solo una parola piccola, cioè che da quando ho cominciato questa lettura mi è venuto il mal di stomaco e non va più via, dico la verità. Cioè non riesco
a... parla nel microfono.
Non riesco a... Sì, faccio fatica, non riesco a dare queste grandi spiegazioni spirituali, mi sembrano uomini che muoiono, quindi a me fa un po' di problema, però lo leggo perché il Signore in questo momento ci tiene uniti così, anche se non lo capisco, ecco, lo dico sinceramente. Volevo solo fare un piccolo parallelo riguardo, me l'ha fatto venire in mente Giovanni Paolo quando si è riferito al capitolo terzo dei Maccabei, in cui si parlava di Giuda, perché questi uomini sono andati incontro alla sconfitta, che erano suoi fratelli, mentre Giuda vince. Allora sono andati indietro alla morte di Mattatia, quando prima di morire, è come se avesse fatto un'investitura di suo figlio, di Giuda, come capo del popolo. Ognuno aveva uno dei figli aveva una sua responsabilità. E di Giuda appunto si dice che era come il leoncello. Volevo solo fare un piccolo riferimento a Genesi 49, che sappiamo tutti, in cui si dice un giovane leone e Giuda. Non sarà tolto lo scettro da Giuda nel bastone del comando fra i suoi piedi. Insomma, è proprio in linea almeno con quello che è la scrittura dall'inizio, insomma.
Credo che molti avrebbero molto da dire, anche punti interrogativi, come diceva adesso Morena. Aggiungerei solo questo per concludere, cioè quello che osservava Sara poc'anzi mi sembra molto vero, si possono aggiungere altre osservazioni nello stesso senso, per esempio il versetto 48, Giuda mandò a fare loro proposte pacifiche, attraverseremo il vostro paese. Giuda si comportò come dice la Torah, il libro del Deuteronomio dice così. Anche dopo però, al versetto 51, Giuda passò tutti i maschi a fil di spada. Questo non è molto simpatico. L'autore però lo racconta per dire Giuda si è comportato anche qui come dice la Torah. Ci sono dei problemi però, molti problemi. Questo è l'autore che dice così. Qui ci sono delle battaglie, delle stragi, ci sono delle non è una cosa, ecco, molto spirituale. L'autore presenta questo, lo giustifica, è la sua tesi. Forse questa tesi, poi andando avanti, vedremo se è mantenuta fino in fondo. Cioè che era necessaria la lotta armata, era necessaria, e anche quando si è fatta, di fatti, si è fatto secondo la Torah. Dove stanno i problemi? Beh, nell'interpretazione del libro del Deuteronomio, cioè bisogna poi vedere, il Deuteronomio dice così, ecco, parla della votare allo sterminio, eccetera, quindi, insomma, richiamare le leggi della conquista della terra di Giosuè per giustificare, per dire che si può ancora fare, questo è un problema, non è la stessa cosa. E questo è un problema che dura sempre in tutta la storia, cioè volere applicare sul piano politico e storico le leggi della Torah, cioè è un grosso problema. Tutta la tradizione talmudica è andata in tutt'altro senso, però non abbiamo il tempo qui per discutere. Qui l'autore mi sembra che giustifichi questa linea, ecco, che appunto ci sono anche altri testi che avete già notato, per esempio i versetti 53 e 54 sono bellissimi. Io sento dietro Isaia, salgono, vedete, Giuda sollecitava quelli che rimanevano indietro, confortava il popolo durante il viaggio, finché giunsero nella Giudea, salirono al monte Sion in letizia ed esultanza, e offrirono olocausti, eccetera. Si sente il secondo Isaia, no? Però è molto diverso anche. E accogliere l'assonanza che l'autore, però il secondo Isaia non parla di un esercito, non è che salgono dopo aver combattuto e distrutto altri, secondo me non c'è questo. Per concludere direi, come diceva prima Anita Maria, ha ragione, questo è uno dei punti centrali, cioè la salvezza appartiene al Signore. Ma qual è il problema di queste affermazioni teologiche? Bisogna sempre vedere chi dice questo e in che situazione si trova. Una cosa è fare delle stragi, una grande vittoria con l'esercito, e poi dire: il fatto che abbiamo vinto dimostra che Dio è con noi. Un'altra cosa è essere poveracci, senza niente in mano, e dire: il Signore è con noi. Vedete cosa ha fatto? Abbiate fiducia. Sono due cose molto diverse. Una è dire: il Signore è con noi a giustificazione di quello che noi abbiamo fatto, e un'altra è dire: ci penserà Lui. Sono due cose alquanto diverse, e l'affermazione è la medesima. Non so se mi sono riuscito a esprimermi. Sempre, no? Dipende cosa vogliamo fare, cioè se vogliamo giustificare teologicamente quello che l'uomo fa, anche magari con delle ragioni storiche per difendere la propria identità, eccetera, oppure se chi non ha possibilità, una comunità, un popolo, una comunità che è inerme, come era Israele quando è uscito dall'Egitto, che viene richiamato, ma Israele uscito dall'Egitto non aveva niente, non poteva difendersi, e allora il Signore mostrò il braccio potente. Capite che sono due situazioni diverse.